Terremoto! Dentro i colpevoli e fuori i nomi. Mezzogiorno di fuoco e sangue tra famiglie onorabili. Sul mercato canta il violino, la ballata dell'immunità. Spogliamo il ladrone, spogliamo tutti i loro nomi. Terremoto e declissi al sole, persiane che ascoltano, abbandono da triste storia, ho paura ma e voglio da mangiare. Fiori e piombo, sangue, sangue, erano secoli, 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 secoli fa, o forse un attimo, un attimo. Un attimo, un attimo, il ladro, dimmi chi è, fagli il nome, il ladro, dimmi chi è, non so niente, non so dove, non so, dimmi chi è un parassita, il ladro, dimmi mai. Mezzogiorno canta il c'è nome, terremoto di fiori e sangue, non è la fame ma è l'ignoranza che uccide, combatti il terrore, prova a dargli faccia il nome, ma non un attimo, un attimo, un attimo, un attimo in più. Perché già troppo, già troppo, già troppo, già troppo è il ladro. Dimmi che vai, fammi il nome, il ladro. Dimmi chi è, non so niente, non so dove, non so. Dimmi chi è un parassita, il ladro. Dimmi dov'è, voglio qui.
E allora 9:33 minuti, buona giornata a tutti e a tutte. Siamo sulla rassegna stampa di martedì, oggi 27 ottobre. Siete sempre connessi ovviamente su redazione.info e questa è la solita voce dei conduttori del martedì. Come sempre vi diamo le nostre coordinate per contattarci, il telefono della radio 388-4292-504 e anche poi, come sapete benissimo, anche meglio di me, c'è anche il Facebook e Twitter della radio, quest'ultimo magari più interessante da seguire anche sul sito internet www.radiazione.info, la colonna a destra per i vari aggiornamenti, come sempre in tempo reale del mondo, che vengono mandati, cioè twittati e retweetati. Questa quindi la rassegna stampa, come sempre partiamo con la lettura delle notizie locali. Oggi non ci sono notizie particolarmente interessanti, comunque andremo sempre a fare una carrellata di quello che succede attorno a noi qui a livello padovano e nel nord-est più in generale. Siamo reduci da tra l'altro, diciamo, questo fine settimana della Mensa Marzolo occupata con la Tattoo Benefit per le spese legali e per i detenuti, in cui appunto ci sono state una due giorni di tatuatori e alla sera, sabato sera, il grande concerto con Fratelli Kamikaze, Racero Moretti e quant'altro. Vi lasciamo una piccola pausa musicale, riprendiamo in mano un po' quello che è stato il concerto di sabato sera con i Fratelli Kamikaze, vi mettiamo su questo pezzone che è appunto La città del peccato, Fratelli Kamikaze. Noi ci risentiamo tra pochissimo con la rassegna stampa locale.
Hey, couscous clan, Napa.
Greppo Music, Fratelli Kamikaze, hey, couscous clan. È dedicato allo stronzo che mi ha detto vai via, Padova è casa mia.
Go! Perché siamo spaccato il tuo nome, Padova è città, tu mi hai spaccato il mio cuore.
Mentalità la stessa, la mia azienda in questa città si è persa, cercando di capire quello che abbiamo in testa, tanta rabbia ripressa, la mia generazione è sempre più diversa, l'equilibrio che si spezza, benvenuti nella città d'arte, una realtà divisa in due parti, i ricchi comandano, i poveri messi da parte, a troppi Juan ha tolto le carte, la delinquenza è diventata la nostra arte. Couscous clan, vita vera, vita da galera, il figlio di papà che gira col Porsche Carrera, i miei fra in giro per le strade del centro affamati, in cerca di mangiare la sera, costretti ad arrangiarsi alla loro maniera, solo con le mie coscienze, penso ai miei fra in crisi astinenza, il giudice ha messo la sua sentenza, un altro fra messo in penitenza, la situazione nelle piazze è tremenda, e pusher armati di coltelli che si rapinano a vicenda.
Perché siamo spaccati al tuo nome, Padova è città, tu mi hai spaccato il mio cuore, bene e male, questa è casa mia, dedicata a chi mi ha detto vai via, anche se hanno spaccato il tuo nome, Padova è città, tu mi hai spaccato il mio cuore, ringrazio per tutto quello che mi hai insegnato, benvenuti nella città del peccato.
Da mattina a sera, chi per strada, chi in galera? L'era in omane che si fa in vena, la fama per fare scena, chi ha fame non ti fa pena, l'infame colpisce da dietro la schiena. Benvenuti nella città del peccato, controllati dalle 360 della polizia di stato, sotto i portici, mendicanti e tossici, spacciatori che comunicano i codici. Questa è Padova, ovunque vada, per strada magrebini che scappano dalle stava. Qua c'è chi non ha i soldi nemmeno per lavarsi, arresto volontario per entrare ai due palazzi, robe da pazzi. Il quotidiano parla solo di rapine, di furti, di smazzi. Nel bene e nel male, questa è casa mia, l'esercito, la polizia, anche se sembra la Siria.
Anche se mi ha spaccato il tuo nome, la nuova città, tu mi hai spaccato il mio cuore.
Cresciuto in cattività,
la mala vita è una dura realtà,
rafta, fumo di cuore.
qualità, cresciuto in mezzo alla violenza e alla criminalità. I miei fra non chiedono la carità.
Dai giardini alla stazione, affari, prostituzione, clandestini in coda all'ufficio immigrazione.
L'infame in questura che canta, il giovane sotto l'effetto dell'alcol che si schianta. Un'altra vita infranta, benvenuti nella città santa.
Dall'arcella alla stanga, africani che ingoiano la bamba.
La strada regna, troppi cosi ti insegna, il sistema che non si impegna, la mia gente di questo schifo non è degna.
Degna, 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 degna,
degna.
E allora ritorniamo in diretta, 9:41 minuti, questo era appunto il pezzo Fratelli Kamikaze andato in onda dal vivo, diciamo così, con i fratelli sul palco, Marzolo occupata sabato sera a fianco di Acero Moretti. E anche una piccola parentesi, abbiamo registrato il concerto, scusate. C'è qualche problema col microfono che sto cercando di sistemare. Comunque è stato registrato, piccola parentesi, il concerto di sabato sera che verrà mandato anche in onda su radiazione.info e ci sarà a breve il podcast, quindi ecco, state attenti a quando uscirà, insomma quando sarà pronto tra qualche giorno. E ritorniamo invece a noi e alla rassegna delle notizie che riguardano Padova. Questa mattina abbiamo preso il Gazzettino di Padova e quindi andiamo a leggere un po' quello che riporta questo giornale in primo piano rispetto alla città di Padova, e si apre con la notizia che ritorna sulle linee dell'autobus. Dopo la conversione a Bus Italia, compagnia di Ferrovie dello Stato, che ha preso in mano la gestione degli autobus urbani, tutto il casino, il disagio che si è creato con linee cancellate e modifiche fatte alle linee già esistenti, che di fatto hanno portato disagi particolari per le persone che abitano nei quartieri, diciamo così, periferici della città, come appunto il quartiere di Piazzetta Toselli o quartiere Stanga o l'Arcella, e hanno creato appunto disagi per chi si sposta da questi quartieri verso il centro o verso la stazione per poi prendere la coincidenza e andare a lavorare magari fuori città. E quindi ritorna un po' la questione delle linee degli autobus, diciamo così, e con la protesta di Legambiente che dice servono politiche nuove e un tram per l'ospedale. Dov'è il filobus? Si chiede appunto Legambiente. La qualità dell'aria è migliorata di poco, diminuiscono le perdite d'acqua nella rete. Insomma, un po' un bilancio che viene fatto che fa Legambiente su diciamo così, la città di Padova, e chiaramente ci mette in mezzo anche la questione degli autobus urbani, visto che è stata la novità, insomma, che è la novità del momento, perché la modifica rispetto alle linee dell'autobus è stata fatta quest'estate, quando l'attenzione magari purtroppo dei più è concentrata su altre questioni e poi si ritorna a settembre-ottobre alla solita routine, alla solita vita in colonna praticamente, o in coda sull'autobus per andare
a lavorare, e lì ci si accorge, insomma, di quello che di quello che qualcun altro, insomma, all'interno di Palazzo Moroni ha cambiato nella propria della propria quotidianità. Andiamo a leggere, insomma, l'articolo che è la prima pagina, insomma, in primo piano del Gazzettino. La qualità dell'aria un po' meglio, ma è stato merito del tempo che ha disperso gli inquinanti, non di una politica mirata, perché il punto debole è il trasporto pubblico. Ci sono ancora troppi padovani che usano la macchina per muoversi. In un giorno qualsiasi, fra entrare e uscire in città, comprese le moto e le bici, ci sono 1 milione di spostamenti, 600.000 con le auto, 100.000 con l'autobus, 18.000 con il tram, il resto con le ruote motorizzate o a pedali. E questa è la madre dei problemi, secondo Legambiente, che ieri ha diramato il rapporto annuale sulla qualità dell'ambiente, che ci colloca al 35° posto in Italia, su dati del 2014, migliorando però di 54 posti riferito al 2013. Nella parte alta della classifica, ma potrebbe andare meglio. Il PM10 e il biossido di azoto sono sotto controllo, anche se abbiamo già 43 sforamenti del limite sui 35 consentiti, ma è anche vero che le auto circolanti sono ancora 58 su 100 abitanti e la percentuale non diminuisce come accade invece in altre città. A questo proposito, Legambiente ha lanciato una petizione per chiedere che i soldi delle multe incassate dagli autovelox siano impiegati per potenziare il trasporto pubblico. Dovevano esserci altre linee di tram, ora abbiamo perso i finanziamenti. Del filobus non si sente parlare e abbiamo il nuovo ospedale a Padova Est, che avrebbe bisogno di una bretella del tram, anche perché non si sa quando arriverà il sistema metropolitano regionale. Il tema del rilancio del trasporto pubblico sarà al centro di una serata domani in sala anziani a Palazzo Moroni. Il PM10 sarà anche sotto controllo, ma se in classifica siamo al 75° posto, non va tanto bene, e nemmeno per il biossido di azoto, che non avendo alta motilità non è importato, ma è proprio quello scaricato sul territorio. Dati positivi ce ne sono, facciamo una buona raccolta differenziata. Legambiente riconosce anche una politica azzeccata da parte dell'amministrazione, anche se il porta a porta non è esteso a tutta la città, siamo al 57° posto per la raccolta differenziata. Vabbè, insomma, questo articolo che fa un quadro generale, insomma, fatto da Legambiente su come sta andando, diciamo così, il controllo degli inquinanti e rispetto delle norme degli inquinanti qui a Padova. Quello che interessava a noi è riprendere appunto il caso di questi degli autobus, insomma, delle linee del tram e le linee degli autobus urbani, appunto, passati a Bus Italia qualche settimana fa, e hanno creato diversi disagi, tant'è vero che anche nell'articolo viene citato, anche se non viene meglio precisata, la serata in sala anziani. È un'assemblea pubblica che si terrà in sala anziani a Palazzo Moroni, che io non sono mai stato, ma dovrebbe essere appunto una delle sale all'interno del municipio, su per la scalinata. E ci sarà appunto questa assemblea pubblica che tratterà del trasporto pubblico degli autobus urbani in città Padova dopo il passaggio a Bus Italia, e si tratterà ancora dei diversi disagi che ha creato questo passaggio, perché appunto al di là dell'indignazione che c'è, che sicuramente è una cosa vera, insomma, rispetto al fatto che Padova è una città inquinata perché tutti usano la propria macchina o ci sono ancora gli autobus che espellono PM10 in quantità astronomica, però, insomma, quello che c'è prima è la considerazione del fatto del trasporto pubblico che deve essere accessibile ai più e deve servire, insomma, per spostarsi da, insomma, dal proprio quartiere, dalla propria abitazione in modo umano, per andare, insomma, a lavorare o chi, insomma, fa quant'altro. Quindi prima di tutto c'è questa questione che è il centro del discorso, diciamo così, con il prezzo degli autobus che aumenta di anno in anno. D'estate di solito è sempre il momento in cui vengono aggiunti quei 10-15 centesimi in più sul prezzo del biglietto, e poi appunto anche l'accessibilità a, alle linee, visto che sono state cambiate le linee degli autobus, e molti per se prima, insomma, per spostarsi dal proprio quartiere verso il centro o verso un'altra direzione della città prendevano un autobus e arrivavano più o meno in zona, adesso tocca fare scalo, diciamo così, e quindi fare diversi cambi per poter arrivare, proprio perché non ci sono le linee, certe di queste sono state cancellate. Andiamo a leggere comunque sempre in primo piano la questione ecologica, come la chiamano su Il Gazzettino, mezzi ecologici, rotatorie e il bonus per le caldaie. L'assessore Grigoletto, piste ciclabili fino ai comuni vicini, e l'assessore Cavatton, acqua minerale a 500 a Mortise. Vabbè, queste sono un po' le notizie in prima pagina del Mattino, che stiamo ancora sfogliando. E andiamo a leggere l'altra notizia che è a pagina 6 del Gazzettino, che si trova anche su il sito online, ed è il taglio ai fondi per le associazioni e anche le parrocchie a Padova. I consiglieri PD Sinigali e Ruzzante puntano l'indice contro la regione. È una vera e propria legge truffa. Il Partito Democratico va allo scontro frontale con la giunta di Zaia. Ad aprile, a poche settimane dalle elezioni regionali, Zaia e i suoi hanno approvato in consiglio la legge finanziaria che conteneva al suo interno l'articolo 70, cioè la cosiddetta legge Mancia. Esordisce il consigliere regionale democratico, che poi aggiunge: si tratta di 50 milioni di euro che sono stati distribuiti a parrocchie, comuni e associazioni che si occupano del sociale, in pratica uno spot elettorale senza precedenti. Di questi 18 milioni sono andati a Padova e provincia. La cosa più grave però è che lo scorso 1 ottobre questi finanziamenti sono stati revocati, determinando un danno incalcolabile per il nostro territorio, dice ancora l'esponente democratico. Ma quali sono le realtà che si sono viste revocare i fondi? A titolo di esempio, le cucine popolari di via Tommaseo dovranno fare a meno di 50.000 euro, la parrocchia, vabbè, di Rubano, la cooperativa sociale San Giusto di Montagna, con 30.000 euro in meno necessari per l'acquisto di un pulmino, revocati anche 500.000 euro promessi al comune di Piazzola sul Brenta per il recupero del loggiato palladiano. In alcuni casi si sono registrate situazioni paradossali: in virtù di uno stanziamento di 100.000 euro abbiamo donato al reparto di malattie rare dell'ospedale un macchinario da 250.000 euro che è già in funzione. Ora per recuperare quella cifra dovremo organizzare non solo, non so neanche quanti banchetti in tutta la provincia, commenta il vicepresidente. Il consigliere regionale Piero Ruzzante, che rincara la dose, non solo Zaia si è fatto campagna elettorale in un modo più che discutibile una volta vinte le elezioni, anche grazie ai voti di chi avrebbe dovuto beneficiare di questi soldi, non ha esitato un attimo a revocare una legge approvata dal Consiglio, mettendo in questo modo in serissima difficoltà chi magari, contando su quelle risorse, si è preso degli impegni economici. E questa è appunto la notizia del taglio dei finanziamenti alle varie associazioni padovane, una questione che l'abbiamo visto appena è salito Bitonci sul trono del sindaco qui a Padova, era una delle prime cose che aveva detto, quella di tagliare i fondi destinati al sociale, in particolar modo alle varie associazioni che si occupano di fare assistenza a i senza tetto, insomma chi non ha soldi da mangiare, come vabbè, le case, come appunto le cucine popolari o fuori da stazione. L'intenzione di tagliare era giustificata, secondo il sindaco, dal fatto che queste stesse associazioni di che lavorano appunto nel sociale erano la fonte del degrado della città e delle varie zone dove operavano o avevano sede le diverse associazioni sociali, appunto sarebbero venivano appunto descritte dal sindaco come il luogo dove si creava il degrado urbano, che era appunto la parola d'ordine che ha avuto Bitonci durante le elezioni e che quindi insomma è stata utilizzata anche in questo caso per tagliare diversi fondi ad associazioni e in città e a negare insomma anche gli spazi poi per non solo le associazioni sociali ma qualsiasi tipo di associazione di carattere culturale, politico o artistico che c'è in città.
dica che sono vivo, che importa se l'ultimo è il primo, il cuore vuol battere ancora. Sento negli occhi, in fondo ai miei occhi, salire dal mare, passando dal cuore.
Allora, rieccoci in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi, sempre sulle notizie di carattere locale e sempre andando a leggere il giornale di oggi che abbiamo preso, insomma, il Gazzettino di Padova. E continuiamo la lettura di un'altra notizia del futuro sciopero di 24 ore della logistica. Cobas ADL indette altre 24 ore di sciopero per il mancato rinnovo del contratto. Tornano a scioperare gli addetti della logistica nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale. Le organizzazioni sindacali di base Sicobas e ADL hanno proclamato 24 ore di sciopero dalle 21 di giovedì alla stessa ora di venerdì. Alla sera di giovedì inizierà il presidio in via Inghilterra, che durante la notte si sposterà davanti ai maggiori magazzini della zona industriale, dall'Interporto alla Lì, all'Acqua e Sapone. Dalle 7 alle 9 del mattino successivo è previsto invece un corteo di mezzi, auto, moto, bici nelle principali arterie della ZIP, tra Corso Spagna, Corso Stati Uniti, Corso Messico. Proprio da qui partiranno poi i lavoratori in sciopero verso il centro città, dove dalle 10 saranno in presidio in piazza Antenore di fronte alla prefettura. Sicobas e ADL hanno deciso di proclamare lo sciopero perché ritengono di non aver riscontrato progressi significativi nella vertenza per il rinnovo contrattuale. In particolare, la piattaforma proposta dalle due organizzazioni sindacali, oltre alle questioni legate all'orario di lavoro e alla tutela della salute dei lavoratori, contiene alcuni punti chiave per le lotte della logistica, relative ad esempio alla cancellazione della figura del socio lavoratore, delle cooperative e la clausola di salvaguardia in caso di cambio di appalto. Il tema centrale però è quello della rappresentanza. Spesso infatti nelle vertenze aziendali i sindacati di base, al di là della presenza specifica di iscritti tra i lavoratori, sono esclusi dalla contrattazione. Firmando il contratto collettivo nazionale invece, anche se Cobas e ADL avrebbero sempre diritto a sedere ai tavoli di contrattazione. Chiaramente questo contratto collettivo nazionale i sindacati di base non lo firmano, almeno questo, insomma, e questo è tant'è, insomma. Rilanciamo anche a tutti, insomma, qui a Padova. Poi si faranno anche diverse dirette e speriamo appunto qualche collegamento con qualche lavoratore della logistica proprio in quella notte lì il giorno dopo. Stiamo parlando di giovedì e venerdì mattina, giovedì dalle 21, quindi ci saranno i vari picchetti in zona industriale e appunto lì si spererà di fare qualche collegamento, e poi venerdì mattina ci sono i cortei che partiranno. Insomma, rimanete aggiornati anche su questo, su Radiazione, insomma, si cercherà di dare un po' di informazioni e direttamente, insomma, dalla voce, si spera appunto, se insomma, direttamente dalla voce dei lavoratori. Andiamo a leggere l'ultimo articolo, diciamo, sì, del Gazzettino. Due Carrare, incontro di amministratori e parlamentari con i lavoratori LAG. se il problema del gruppo Van de Mortel è trovare un capannone più grande per la lag, siamo disponibili a cercare la soluzione più adatta a loro. Così ieri mattina il sindaco Moro, durante l'assemblea dei lavoratori che si è tenuta nella casa dei Carraresi, presenti fra gli altri anche il senatore Antonio De Poli, le deputate Rostellato e Camani e i consiglieri di opposizione Gianpietro Crivellaro e Claudio Garbo. Nel caso, il nuovo stabilimento non deve essere individuato proprio a Due Carrare, aggiunto il primo cittadino. Non ci interessa mettere bandierine sul nostro paese, ma salvare i 39 posti di lavoro. A rischio causa di una maxi riorganizzazione da parte del gruppo belga, qui non c'entra la crisi, ha dichiarato Nicola Storti, segretario generale Willa Will Padova. È una questione di mero ritorno economico. L'azienda fa i suoi interessi alla faccia della responsabilità sociale. Andrea Gabillara, segretario generale Fly CGL Padova, ha precisato che volendo Vendemortele avrebbe tutte le potenzialità per cambiare il progetto. Purtroppo sembra che l'obiettivo della multinazionale sia utilizzare il marchio Food Made in Italy senza tenere in considerazione il nostro territorio. È una vera e propria rapina ai danni dell'Italia. La politica dovrebbe intervenire per fermare questo particolare fenomeno. Da parte sua, Boetto di Lecobas ha sottolineato che i lavoratori sono pronti a manifestare davanti alla casa madre di Ravenna. Ci impegniamo a tenere alto il livello di attenzione, ha sottolineato Rostellato. Difficile che Van de Mortel ritorni sui propri passi, ma siamo comunque pronti a difendere i posti di lavoro. Il concetto è stato ribadito anche dalla collega Camani. Infine De Poli, occorre rimanere uniti e agire con un pressing bipartisan nei confronti delle istituzioni nazionali e regionali. Oggi alle 12 è in programma un tavolo ad hoc in regione, parteciperanno Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro, e le varie sigle sindacali. Vedremo se ci sarà anche la proprietà, il commento dei sindacalisti.
c'è da ballare.
Allora, 10-15 minuti, ritorniamo in diretta su radiazione.info. Siamo appena passati dalla rassegna locale a qualche notizia di carattere nazionale. Quest'oggi siamo a corto un po' di notizie, non ci sono notizie particolari, però andiamo comunque a leggere da Contropiano articolo su l'Italicum, che ci riporta una raffica di ricorsi contro appunto la nuova legge elettorale, che è stata impugnata con una serie di ricorsi analoghi depositati in contemporanea in una quindicina di corti d'appello, tra cui Roma, Milano, Napoli. Nel mirino, tra le altre questioni, premio di maggioranza e ballottaggio, ora spetta ai giudici valutare se accogliere le istanze. Si tratta di un'azione politica giusta da sostenere senza riserve sul territorio, dice appunto la redazione di Contropiano. È necessario il massimo sostegno da parte di forze politiche, comitati per la Costituzione, associazioni. La legge elettorale, denominata per volere dello stesso Presidente del Consiglio Italicum, e pensata anche addirittura come modello a livello europeo, era stata approvata qualche mese fa in via definitiva dalla Camera dei Deputati. Le modalità con le quali questa approvazione era avvenuta sono ben note. La sola maggioranza, anzi una parte di essa, ha votato sì. Hanno espresso voto contrario un numero limitato ma importante di esponenti della minoranza del PD. Sono rimasti fuori dall'aula i deputati rappresentanti delle minoranze, sia di destra sia di sinistra, sia di collocazione indefinita, come nel caso del Movimento 5 Stelle, un esito che ha contraddetto i principi fondamentali sui quali dovrebbe basarsi l'approvazione parlamentare di una legge elettorale, quello della larga condivisione e quello della visione sistemica che una legge elettorale dovrebbe contenere in sé. Siamo alla terza legge elettorale politica in 22 anni, senza contare i vari mutamenti avvenuti nelle leggi elettorali regionali e amministrative, veramente un po' troppo frequenti. Una legge elettorale che poggia su tre cardini: la logica premiale, la logica proporzionale di lista, la logica oligarchica. Si presentano così grossi problemi, tutti racchiusi all'interno di una questione di fondo, quella relativa al superamento del modello di repubblica parlamentare disegnato dalla Costituzione del 48. In maniera surrettizia e anche truffaldina si entra infatti in un regime di premierato o cancellierato tramite una fittizia elezione diretta, perché di questo si tratterà nell'eventuale ballottaggio. Un dato di gravità assoluta rispetto alla caduta di qualità che la già debole democrazia italiana ha già fatto registrare nel corso del ventennio, contrassegnato dal passaggio tra il sistema proporzionale a quello maggioritario e dalle elezioni dirette di sindaci e presidenti di regione. Questo indebolimento sostanziale si verifica soprattutto perché assistiamo all'affievolimento dei contrappesi istituzionali che portano alla conseguenza di un'eccessiva concentrazione di potere che considera nell'attualità la natura dei partiti, si tramuta oggettivamente in concentrazione di potere personale. Il premio di maggioranza non esiste. Del resto, in nessuna democrazia matura costituisce una vera e propria forzatura rispetto a un impianto proporzionale che nelle condizioni date finirà per generare un sistema fondato su di un solo partito pivotale schierato al centro del sistema fondativo di quella concentrazione di potere personale appena richiamato e un certo numero di cespugli intorno di diversa ma non eccessiva dimensione. Il tutto presuppone uno scenario che alla fine, in occasione dell'inevitabile ballottaggio, vedrà protagonisti due soggetti, PD e o Movimento 5 Stelle o Forza Italia, entrambi allineati nel populismo della cosiddetta antipolitica, pronti a esercitare la funzione di governo in una dimensione di tipo sala zarista. Si tratterebbe di un tragico esito del tentativo di forzatura bipartitica del sistema che era già stato tentato nel 2008 attraverso l'espressione da parte del PD della cosiddetta vocazione maggioritaria e da parte del centrodestra dalla formazione di un PDL che poi non avrebbe retto comunque la prova del governo. va ricordato ancora come Forza Italia abbia storicamente rappresentato un soggetto di concentrazione del potere personale e insieme di espressione di una destra di tipo populistico, assolutamente minoritaria nel resto d'Europa, in alleanza costante con l'espressione zarista della Lega Nord. Il quadro complessivo rafforzato dalla modifica del metodo d'elezione e nella composizione del Senato, sviluppatesi anch'essa in senso di negazione della democrazia, sarà quello definitivo superamento dell'impianto istituzionale fondato sulla rappresentatività politica, disegnato dalla Costituzione repubblicana, un affossamento dei principi fondamentali della stessa democrazia liberale, al quale opporsi senza esitazioni.
We'll be right back. mistero. C'è una sporca verità. Giordano, tu sei Eva, sono il tuo serpente. Mi sembravi così vera e troppo familiare. Già, sogni Adamo, sogni Eva, tu non sei Giulia. Da vicino niente è vero. È il mistero di Giulia, che non è più Giulia. Che pacco siamo noi.
Buongiorno a tutti e a tutte. Quando sono le 10.30 spaccate, sono arrivato poc'anzi a supportare il mio compagno conduttore e andiamo a guardare un po' qualche notizia di carattere nazionale, occupandoci, come spesso accade, del problema abitativo. E in questo caso, come abbiamo già riportato, a Bologna, dopo l'ex dello sgombro dell'ex Telecom, sì, c'è stata una grossa manifestazione sabato e adesso da InfoOut andiamo a leggerci una lettera di un occupante appunto di questa esperienza abitativa che ha generato insomma la ex Telecom e che sicuramente non si fermerà con lo sgombero appunto del palazzo bolognese. Allora, da InfoAuto, appunto, è l'eredità dell'ex Telecom, lettera aperta di un occupante a Bologna. Non è partita come una sperimentazione, ma come rifugio per tante famiglie sbattute per la strada da un sistema crudele che alla crisi finanziaria, incominciata nel 2008, è inevitabile dal momento che il capitalismo è un sistema che prevede il suo fallimento, non sono state le risposte di welfare che sarebbero state necessarie. Chi pensa che dietro al movimento che ha coordinato la ex Telecom ci siano poteri occulti o forze politiche che manovrano i fili di tanti burattini, commette un grave errore di valutazione. Dietro il social log ci sono ragazzi, studenti, universitari, facchini, disoccupati, lavoratori, gente comune che sono riuniti sotto la bandiera di uno slogan che racchiude la lotta casa, reddito, dignità. Queste sono le parole d'ordine del social log. Animati da uno spirito solidale, social log ha semplicemente coordinato le tante disperazioni con le quali è venuto in contatto attraverso i disperati che si rivolgevano al suo sportello. Quello sportello nato per dare delle risposte e delle speranze che le istituzioni mai hanno saputo o voluto dare. L'edificio abbandonato da anni, che ospitava la Telecom in via Fioravanti, è proprietà immobiliare di un fondo bancario, era il luogo adatto per dare un tetto a tantissime famiglie bisognose. E così, coordinata l'occupazione, la Bologna meticcia ha espresso la sua volontà di lottare per i diritti fondamentali dell'esistenza. L'occupazione, divenuta per tutti quella della ex Telecom, ha visto quasi un centinaio di nuclei familiari di tantissime nazionalità prendere alloggio in uffici dismessi e dimenticati da tutti e solo buoni per attendere il momento opportuno per tramutarsi in una speculazione immobiliare e nulla più. Gli occupanti, aiutati da Social Log e dalle altre occupazioni, hanno ristrutturato l'edificio, ricavandone degli spazi per sistemarsi in modo autonomo affinché potessero mantenere la precisa identità che hanno anche creato spazi comuni come la ludoteca, i laboratori per bambini, la sala dove si perfezionava la lingua italiana. In questi mesi la ex Telecom ha prodotto apertura al quartiere, ospitando iniziative di mercato contadino, intrattenimento per i bambini del territorio, eventi di aggregazione, ma non dimenticandosi delle lotte per la casa, per il lavoro, per ritrovare una dignità smarrita, non per propria colpa. Chi ha seguito lo sgombero di quel brutto martedì ha avuto modo di vedere la resistenza messa in pratica dagli occupanti e dal presidio prontamente accorso in via Fioravanti per mostrare la solidarietà agli occupanti brutalizzati dal metodo da Gestapo approntato da polizia e carabinieri. Cosa rimane di questa esperienza che può essere considerata come il punto di partenza di nuove lotte? Chi si lascia assopire da promesse di un tetto che oggi come oggi sono solamente un offuscamento del problema, il cui scopo è solo quello di dimenticare in fretta l'ex Telecom, sbaglia indirizzo. Questa occupazione ha dimostrato la possibilità di integrazione tra etnie che si sono sapute amalgamare tra loro, creando presupposti di convivenza civile e solidale. Ha dimostrato la voglia e la realtà di valorizzare un patrimonio dismesso, rivalorizzandolo e vivificando il quartiere. Ha oggettivamente prodotto esempi di autogestione partita dal basso che senza voli pindarici ha saputo gestire, pur con tutti i limiti del caso, il quotidiano di circa 300 persone che si sono incontrate per la prima volta proprio in occasione dell'occupazione. La lotta all'articolo 5 deve essere solo un momento di lotta che deve accompagnare incisive iniziative a favore dell'emergenza casa, dell'assistenza ai più deboli, della concessione della residenza per avere quel minimo riconosciuto a termini di legge. L'ex Telecom non deve essere considerata solo come la madre delle occupazioni, come già stata definita, ma solo uno dei tanti momenti di lotta che deve stimolare il proseguimento di ogni azione nata per assicurare a tutti casa, reddito e dignità. Ecco, vabbè, questa lettera ci esprime, diciamo, Il sentire appunto di questo occupante che ha vissuto in prima persona questa occupazione multipla, diciamo, questa occupazione di appunto quasi 100 famiglie che in realtà ha messo in condizioni appunto non solo di soddisfare un bisogno primario, qual è quello dell'abitare per le famiglie, i bambini e comunque tutti coloro che hanno ottenuto un tetto attraverso quella occupazione, ma ha rappresentato, come ci dice appunto questa lettera, una sperimentazione rispetto alla coesistenza di varie etnie, di vari modi di pensare, di varie culture e tradizioni. Perciò ecco che questa esperienza qui, durata quasi un anno, insomma, ci rappresenta quello che anche qui a Padova in qualche misura si era tentato di fare occupando una palazzina dell'ESU, cercando di occupare una palazzina dell'ESU nell'aprile scorso. Ecco, questo modello di occupazione appunto che mette in connessione varie famiglie, varie etnie, ci sembra il modello migliore rispetto al quale agire appunto il problema abitativo. Questo per due motivi. Innanzitutto appunto le occupazioni o comunque le prese di case pubbliche che avvengono qui a Padova rappresentano sicuramente il soddisfacimento di un bisogno che tutte le famiglie occupanti sfrattate e messe in strada hanno e legittimamente pongono in essere appunto la pratica dell'occupazione. Ma appunto l'obiettivo maggiore, diciamo, che il Comitato di Lotta per la Casa, non solo qui a Padova ma un po' in tutta Italia, ha in mente è quello appunto di creare delle comunità di resistenti, di creare connessioni fra varie etnie e vari modi di pensare e comunque appunto cercare di creare delle comunità resistenti che sappiano appunto con la coesione umana, solidale e di pratica insomma conflittuale creare quei presupposti per ciò che questo movimento insomma sia radicato, sia continuativo e non si faccia intimidire come purtroppo è accaduto di recente, insomma l'abbiamo detto anche qui a Padova con metodi da Gestapo, insomma come vengono definiti anche qui nell'articolo di Bologna, sequestrando compagni, intimidendoli, minacciandoli e usando insomma tutte le varie forme psicologiche e non per mettere all'angolo insomma a livello personale tutti coloro che alzano la testa e si oppongono a sfratti e a sgomberi. Perciò ribadiamo insomma che solo la sperimentazione di situazioni collettive di interconnessione fra culture e famiglie insomma può produrre, come è successo appunto che ci dice questo articolo, questa lettera aperta da Bologna, è avvenuto nello spazio occupato appunto dell'ex Telecom.
Rimaniamo sempre in tema di, diciamo così, gestione dell'ordine pubblico, più o meno, insomma, da parte degli sbirri delle forze dell'ordine. Questa mattina su il sito di Repubblica è uscito proprio pochi istanti fa un articolo dei sindacati di polizia in cui fondamentalmente chiedono di poter utilizzare nuove tecnologie, nuovi armamentari per far fronte alle manifestazioni di piazza. E allora andiamo a leggere questo articolo, proprio è uscito pochi istanti fa, andiamo a leggere così come è pubblicato. da Repubblica.it. Polizia, per le manifestazioni di piazza servono armi diverse e nuove tecnologie. L'associazione dei funzionari critica il governo sulla gestione dell'ordine pubblico. Abbiamo bisogno di fucili marcatori e proiettili di gomma. E contro i black bloc, pronti alla guerriglia urbana, anche le norme vanno cambiate. Manifestazioni di piazza, sì ai proiettili di gomma e fucili marcatori. Il manganello di plastica è ormai superato. Non serve contro black bloc agguerriti, armati di bastoni, pietre, spranghe, addestrati alla guerriglia urbana con tecniche paramilitari. Meglio il tonfa. E poi scudi in Kevlar, estintori per spegnere le divise incendiate dalle Molotov e tecnologie radio più efficienti. L'Associazione Nazionale di Polizia presenta il conto al governo, critica la gestione dell'ordine pubblico, chiedendo nel contempo a gran voce un ammodernamento dei reparti mobile. L'occasione la offre la presentazione avvenuta stamattina a Palazzo Chigi del libro 10 anni di ordine pubblico, un'analisi socio-statistica di Armando Forgione, Roberto Massucci e Nicola Ferrigni. Nel 2014 le forze di polizia impiegate per le manifestazioni sono state 775.000. Nel corso degli anni il numero dei feriti tra le forze di polizia è cresciuto complessivamente del 70%, passando da 320 casi a 390, con un picco decisivamente significativo nel 2011 che fa registrare un numero di feriti pari a 700, in particolare in manifestazioni ambientaliste. Ma nella prefazione del testo il segretario dei funzionari Lorena Laspina argomenta che la gestione dell'ordine pubblico così come è oggi non è adeguata ai tempi, è antica, superata. Dal 2005 a oggi il numero delle manifestazioni di piazza è cresciuto di quasi il 19%, passando dalle 8.000 manifestazioni del 2005 alle 9.490 del 2014. Complessivamente il numero delle manifestazioni svoltesi dal 2005 al 2014 è stato pari a 87.000. Ma Lorena Laspina sostiene che le forze dell'ordine non dispongono di mezzi di protezione e di armi adatte per far fronte a una media di 24 manifestazioni al giorno di rilievo per l'ordine pubblico e soprattutto non sono supportate da un efficace ed efficiente quadro normativo. Nel nostro paese, scrive il segretario dell'ANFP, la polizia risente della carenza di strumenti utili a limitare le occasioni di contatto con i manifestanti, occasioni che si rivelano quasi sempre molto pericolose e tali da mettere a repentaglio la sicurezza dei nostri operatori e dei terzi. La realtà, aggiunge la spina, suggerisce la modernizzazione dei reparti preposti al mantenimento dell'ordine pubblico anche attraverso la creazione di vere e proprie task force antisommossa altamente specializzate, tali da garantire l'isolamento dei teppisti professionisti che confidano di essere protetti dalla folla. Dopo l'analisi delle criticità, le proposte del sindacato della classe dirigente della polizia, con l'obiettivo di ampliare le dotazioni di strumenti intermedi tra un eventuale corpo a corpo e l'arma da fuoco, dovrebbe essere valutato l'uso di proiettili di gomma, che se di tipo adeguato e affidati a personale rigorosamente addestrato sono innocui, ma non hanno grande efficacia deterrente contro i violenti. Da diversi anni sono del resto in commercio munizioni calibro 12 con proiettili di gomma a soffietto che al momento dell'impatto si allargano fino a raggiungere un diametro di diversi centimetri. Potrebbe essere sperimentati fucili marcatori, armi ad aria compressa che sparano sfere di plastica contenenti vernice colorata per rendere possibile l'identificazione dei facinorosi e dei violenti anche una volta cessata l'emergenza. Secondo la spina, appare necessario equipaggiare le nostre unità con strumenti di difesa dal lancio di petardi e di altri prodotti progettati per esplodere a terra che peraltro continuano ad essere immessi sul mercato. Le dotazioni oggi a disposizione dei poliziotti a cominciare spesso insufficienti a contenere i manifestanti. specie quando si tratta di soggetti molto numerosi e armati, con la conseguenza che gli agenti restano esposti a colpi di bastone, di spranga e di armi improprie di vero genere. Insomma, meglio i tonfa, come fanno i tedeschi. Per i funzionari sarebbe auspicabile l'impiego di scudi realizzati con materiali più moderni e leggeri, ma al tempo stesso più resistenti, quali il Kevlar. Andrebbero anche modificate le uniformi utilizzate nei servizi di ordine pubblico con idonei accessori, paracolpi adeguatamente strutturati per la protezione degli operatori e per la sicurezza dei servizi, per evitare il furto di pistole durante tafferugli e aggressioni. In molti cortei da anni si verificano tentativi di questo tipo. Sarebbero utili fondine interne per la custodia della pistola al fine di tutelare il personale da tentativi di sottrazione dell'arma. Secondo i funzionari, bisognerebbe poi sviluppare nuove tecnologie per assicurare continuità e qualità nelle comunicazioni radio, oggi rimesse ai vecchi apparati portatili che per dimensioni e peso sono spesso di intralcio nelle fasi di scontro. Per altro verso, osservano i funzionari, le misure di prevenzione attualmente previste si rivelano inidonee a fronte di soggetti la cui pericolosità sociale possa dirsi qualificata da un sostanziale abuso del diritto di manifestare. E così ben venga il DASPO anche in ordine pubblico, è infatti certamente debole, denuncia la Spina, l'ambito degli strumenti volti a fronteggiare e contenere il pericolo nelle fasi immediatamente precedenti gli scontri. Anche nel caso in cui qualche manifestante prenda parte a manifestazioni pubbliche facendo uso di caschi protettivi o con il volto travisato, la pena è assai blanda, arresto da 1 a 6 mesi. Insomma, fino a quando non cambieranno le regole, le forze dell'ordine non saranno messe in grado di operare con mezzi e norme moderni, i funzionari sono contrari all'uso di un codice identificativo. Il codice, spiega il segretario, rappresenta un punto di arrivo che si potrà concretizzare solo quando il livello degli strumenti legislativi e tecnici a disposizione potrà garantire un contesto di legalità non manipolabile. L'argomento della gestione dell'ordine pubblico è particolarmente delicato per il Viminale, visto che, come osservano Forgione, Massucci e Verrigni, oggi il conflitto sociale rischia di ritornare sulla scena con tutta la sua carica dirompente, come testimoniato dalle numerose proteste contro il governo Berlusconi prima e contro le politiche di austerità del governo Monti poi, nonché quelle verso l'esecutivo di Renzi, per non dimenticare le dimostrazioni dei movimenti Lotta per la Casa e la rivolta anti-immigrati. Insomma, questo è l'articolo che fa uscire i dirigenti della Polizia di Stato della PS italiana, che si preparano, insomma, a quanto traspare dall'articolo, una vera e propria guerra che richiede anche davvero... parlano appunto di fucili e pallottole di gomma, che a detta loro sarebbero innocue, invece in realtà l'abbiamo visto anche in Spagna e nei Paesi Baschi, dove diversi compagni e compagne sono stati mutilati insomma da questi proiettili di gomma che vengono, come abbiamo già visto anche per il lancio di gas CS, i gas lacrimogeni, vengono tirati ad altezza testa, ad altezza occhi, altezza uomo, e quindi vengono usati come vere e proprie armi per ammazzare. D'altronde questo insomma è il compito di questi servi qua in divisa, che insomma adesso, vabbè, che non ci stupisce poi dopo anche le dichiarazioni di Alfano con le nuove normative che vorrebbero introdurre per i cortei, per chi si porta appunto un casco, che è chiaramente per difendersi dagli sbirri, e quindi qui oggi, insomma, proprio questa mattina esce l'articolo dei funzionari di polizia, tra l'altro non a caso. Qui parlano appunto di proiettili di gomma, fucili marcatori, difese antipetardi, scudi in Kevlar, uniformi, paracolpi, fondine antifurto, radio high tech.
dopo questo articolo che esce dopo la notizia, tra l'altro, di ieri, se non sbaglio, dove all'università di Pisa, in uno stabile, in una aula, in un posto occupato da, insomma, le compagne e compagni, ha fatto irruzione la Digos, armi in pugno, per sgomberare gli studenti e le studentesse, insomma, che stavano all'interno. E dopo anche i fatti, come si diceva prima, dell'ex Telecom, che ha visto un dispiegamento infinito di plotoni di celere, che con mazze, caschi e scudi hanno fatto irruzione all'interno dell'ex Telecom per sgomberare diverse persone, tra cui anche famiglie con minori e bambini. Insomma, questo articolo va contestualizzato, insomma, all'interno di questa situazione in cui appunto gli sbirri stanno facendo un po' quello che vogliono su tutti i fronti, insomma, anche e soprattutto in piazza.
Sì, potrei dire due cose appunto su questo articolo abbastanza inquietante, delle forniture, dei cambiamenti, diciamo, di strumentazione atti non più a difendere ma ad offendere i manifestanti più o meno pacifici. Insomma, questo è un indicatore del clima che sta respirando il paese, che da un po' di anni, insomma, sta andando avanti dalla Val di Susa alla manifestazione del primo maggio, a tante altre situazioni conflittuali rispetto alle quali sicuramente i compagni si attrezzano e si preparano, diciamo, a garantirsi l'agibilità di quegli spazi per manifestare, insomma, per esprimersi, che spesso vengono negati con zone rosse, con divieti, con attacchi appunto ai manifestanti che tentano di guadagnarsi degli spazi di agibilità. Chiaramente questo appunto è un indicatore del livello conflittuale che c'è in Italia, un po' in tutte le città, e del livello repressivo che appunto, anche come è stato detto, a Bologna sta diventando sempre più pesante, sempre più feroce contro donne, bambini, famiglie. Insomma, non si guarda più in faccia nessuno. Chi esce dai paletti che indica Renzi, insomma, viene mazziato, viene caricato, viene manganellato, finisce all'ospedale. Perciò ecco che i danni più rilevanti li subiscono ovviamente i manifestanti inermi, e quando appunto la polizia chiede più armamenti, chiede proiettili di plastica o quant'altro, è chiaro che il livello di repressione si sta alzando, proprio per il fatto che la conflittualità aumenta. E se non ci fosse se non ci fosse bisogno solo di questo, diciamo, per le nostre forze dell'ordine, quando si dovessero trovare a non riuscire più a gestire la piazza, ecco che qui a Vicenza, ricordiamo, c'è un reparto di interforze internazionale, intereuropeo, che si chiama GENSFOR, che ha il compito di rimuovere la giurisdizione delle forze che non riescono appunto a gestire la piazza, perciò le forze dell'ordine, e entra, diciamo, in azione con dei reparti speciali antisommosse o proprio antiguerriglia, che questi sì sono attrezzati a livello militare. Perciò ecco, la fase successiva a questo tipo di conflittualità, sicuramente, se le proteste montano e la polizia normale non dovesse più riuscire a gestire la piazza, abbiamo appunto proprio qui vicino a Vicenza, insomma, questo reparto multiattrezzato, multinazionale, che praticamente commissaria qualsiasi tipo di polizia locale o nazionale, ed entra in azione, insomma, per reprimere qualsiasi tipo di moto, qualsiasi tipo di insurrezione che la polizia normale non riesca più a gestire. Un altro dato da rilevare è appunto, come ci parlavano i compagni di Bologna, che tutta una serie di operazioni adesso vengono non più decise dalle prefetture o dai comitati per l'ordine e la sicurezza, ma le indicazioni ormai partono da Alfano, partono dal Ministero dell'Interno, e appunto, come era stato detto prima, a Pisa si vede che iniziano a comparire anche le armi in situazioni sicuramente non idonee e non adeguate. E questo, insomma, è un indice del livello di conflittualità e del livello repressivo che le forze del disordine stanno mettendo in campo.
Problemi diversi, lingue diverse, dire.
Quando sono le 10:03 abbiamo fatto una telefonata al presidio che è adesso tuttora in atto, molto partecipato, perciò abbiamo questo dato che dietro la stazione all'Arcella a un quinto accesso ci sono moltissimi compagni e solidali, perciò ecco che la notizia che ci arriva e che la presenza numerosa appunto di compagni nella difesa di questo sfratto è molto, molto intensa. La Digos si è fatta vedere con una sola macchina, non ci sono ancora per il momento giunte notizie che sia arrivato l'ufficiale giudiziario o reparti antisommossa, perciò ecco che dato che ci viene dall'Arcella, insomma, nella difesa dello sfratto di questo compagno del comitato di lotta per la casa, insomma, ci tranquillizza e ci indica che la presenza più numerosa è, più dissuasiva è rispetto all'arrivo dei blindati e delle forze dell'ordine. Sì, questo non è un dato sempre acquisito, però insomma oggi sta andando così, perciò nel caso ci siano degli sviluppi o delle situazioni particolare, insomma, cercheremo di, anzi faremo un collegamento nel caso che ci siano appunto novità dall'Arcella, da questo picchetto antisfratto. Per concludere un attimo la panoramica nazionale, da contropiano andiamo a prendere un articolo, insomma, abbastanza significativo sul clima, così, nelle fabbriche, nel mondo del lavoro, per capire appunto quanto l'alienazione, quanto il Jobs Act incida non solo sul fisico delle persone, ma anche sulla loro psiche. Allora, questo articolo a contropiano si intitola "A lavorare in fabbrica si diventa matti". L'iniziativa parte da un dato preciso ed emblematico, spiegano i promotori. Da quando è iniziata la crisi a oggi, il numero di persone che sono rivolte ai CSM, centri di salute mentale, è aumentato di un terzo e la stragrande maggioranza sono lavoratori dipendenti, vittime delle dure conseguenze della crisi. Da un lato, chi ha perso il posto di lavoro e cade in depressione e crisi esistenziale, dall'altro chi è rimasto al lavoro ed è costretto a subire ritmi sempre più pesanti e alienanti. La crisi peggiora le condizioni di vita e di lavoro e questo impatta sulle condizioni psicologiche dei lavoratori. Di qui l'esigenza di provare a rispondere a questi bisogni. Relazione introduttiva di Paolo Brini, responsabile salute, ambiente e sicurezza della FIUM di Modena. La scelta di organizzare questa assemblea, a cui abbiamo voluto dare un titolo un po' scherzoso nello spirito della settimana della salute mentale, risiede nella volontà di affrontare un tema in realtà molto serio ed importante: il peggioramento devastante delle condizioni di vita e di lavoro cui stiamo assistendo dall'esplosione della crisi economica del 2008 a oggi e l'impatto dirompente che questo sta avendo sulla salute mentale della classe lavoratrice. Parliamo di classe lavoratrice, di proletariato, perché non ci riferiamo solo ai metalmeccanici in senso stretto. È un fatto indiscutibile che tutte le categorie di lavoratori dipendenti sono state travolte dalla crisi. È altresì un fatto che tutte le categorie in qualche modo sono legate a una forma di catena di montaggio, sia essa materiale o no. È una forma di organizzazione del lavoro che le vessa. Dal centro commerciale al McDonald's, dal call center alla ASL, dal facchino al cooperatore sociale. Per dirla con una parola, al centro vogliamo porre, o meglio vogliamo tornare a porre, la condizione operaia. Se qualcuno pensa che si stia affrontando temi desueti e antichi, lo invitiamo a guardare un po' meno televisione e a soffermarsi un po' di più anche solo sulle ultime leggi reazionarie varate da questo governo. Leggi che hanno riportato la condizione di lavoro e del diritto del lavoro indietro di almeno 50 anni. Per dirne una, rimanendo in tema, nel Jobs Act si dà anche la possibilità al padrone di demansionare il lavoratore che abbia problemi di salute, fisici o mentali che siano. Naturalmente, in questo modo orwelliano, ci raccontano che lo si fa per dare un'opportunità in più al lavoratore di testualmente, dicono, migliorare le proprie condizioni di vita. Esattamente quando, come ci raccontano, che le guerre si fanno con missioni di pace, ecco che il parallelo è abbastanza calzante. I numeri parlano chiaro: solo nel modenese, nel 2008 e oggi, la quantità di persone che si rivolge ai centri di salute mentale è aumentato di oltre un terzo. La stragrande maggioranza dei nuovi utenti sono lavoratori dipendenti travolti da uno dei due opposti effetti che la crisi ingenera. Da un lato, chi cade in depressione perché in cassa integrazione o licenziato vede crollare la propria esistenza senza alcuna prospettiva per il futuro, dall'altro chi il lavoro non lo ha perso e proprio per questo si trova a dover lavorare il doppio. Per fare un esempio, solo nel settore metalmeccanico in questi anni sono persi 300.000 posti di lavoro. L'aumento degli ordinativi e della produzione che stiamo registrando in questi mesi in qualche settore della metalmeccanica si sta traducendo, millanti il governo con i suoi falsi dati, non in nuove assunzioni, bensì nell'aumento di ritmi di chi il lavoro ce l'ha già. Questi dati ci inducono innanzitutto a formulare una prima considerazione. Il concetto teorico di fondo dei padri della cosiddetta psichiatria alternativa, come Franco Basaglia, Franca Ongaro, Sergio Piro e qualche decennio prima di loro William Reich, è confermato dalla pratica dei fatti. Concetto da essi traslato in ambito psichiatrico dal materialismo storico e dialettico di Marx e Engels, ovvero è il sistema nella sua brutalità, nelle aberranti condizioni di esistenza che impone alla classe lavoratrice la causa di fondo anche dell'insorgere dei problemi legati alla salute mentale. Il fenomeno che stiamo esaminando lo conferma in maniera inequivocabile, proprio perché a essere investita da problemi di carattere psicologico e psichiatrico non è più solo quella parte di emarginazione che il sistema produce e che fino a qualche tempo fa rinchiudeva in un manicomio, in un OPG o in una clinica. una emarginazione che il sistema poteva facilmente celare e dipingere come fenomeno inevitabile e tutto sommato trascurabile. Oggi invece sono i lavoratori, cioè l'asse centrale attorno a cui ruota, volenti o nolenti, questo sistema, a esserne travolti, e l'evidenza di questi dati non può che essere sottaciuta né negata. Ecco, in secondo luogo questa situazione ci spinge a proporre due riflessioni, una rivolta al personale medico che è chiamato dalla propria angolazione ad affrontare questo fenomeno, e dall'altra rivolta al sindacato, a noi, nella FIUM e nella CGIL. Al personale sanitario l'invito e la sollecitazione che ci sentiamo di fare è di non affrontare questo problema in termini sanitari, medicalizzando il lavoratore che chiede aiuto al CSM, perché questo è un rischio che può esserci se non si contestualizza la questione. Si pensi solo alla definizione, come viene generalmente utilizzata, di stress lavoro correlato. È una definizione sanitaria che spoliticizza un problema che al contrario è profondamente politico e sociale. Un problema presente da quando esiste la classe lavoratrice, che da almeno 150 anni ha un nome scientifico preciso: alienazione. Il che naturalmente non significa che nei casi in cui il personale competente lo ritiene opportuno e necessario per la salvaguardia del lavoratore stesso non si debba affrontare la questione anche dal punto di vista sanitario. La consapevolezza però è che si deve avere, che in qualche modo deve essere il motore anche dell'azione medica, e che esiste una sola cura vera ed efficace per risolvere il problema, e che questa cura non è goccettina, né una pillola, né la seduta dello psicoterapeuta. L'unica terapia efficace è che il lavoratore capisca che si deve organizzare con i propri compagni di lotta e lottare assieme a loro per migliorare e cambiare la propria condizione dentro e fuori la fabbrica. Dopotutto ci pare che questo sia anche lo spirito di fondo della settimana della salute mentale, uno spirito che trae ispirazione e esperienza di quella psichiatria alternativa che ha fatto delle assemblee, delle riunioni, del decidere e lottare insieme invece che delegare al medico, al sanitario, i propri motori propulsivi e la propria forza. Come il matto si riappropria dei propri diritti lottando in prima persona e non delegando alla clinica o alla pillola, così deve tornare anche il lavoratore. Ecco, questo articolo continua con un'analisi un po' lunga e complicata. Comunque, ecco, il dato fondamentale, partendo anche da un'assemblea recente che c'è stata la Mensa Marzolo, e che alcuni compagni che appunto si occupano di antipsichiatria hanno sollevato, è che appunto adesso come adesso non sono più solo i soggetti classicamente codificati come marginali o problematici a subire appunto questi attacchi da parte di medici, psichiatri, che appunto invece che soluzionare il problema in termini sociali usano a grandi mani psicofarmaci, neurolettici e qualsiasi altra porcheria che vada a sedare il cervello di questi marginali, di questi anche appunto in questo caso lavoratori o non lavoratori disoccupati, che subiscono l'angoscia di non vedere un futuro appunto chiaro e delineato. Perciò inevitabilmente l'alienazione, che è il centro appunto del disagio, dell'emarginazione e delle problematiche create dal capitalismo, ecco che l'alienazione spesso si impossessa delle persone che non riescono a coagularsi, che non riescono ad organizzarsi, che non riescono a cambiare il proprio esistente. Thank you.
Allora ritorniamo in diretta con gli ultimi 10 minuti di rassegna stampa. Passiamo un po' alla lettura delle notizie internazionali brevemente, visto che manca poco. Andiamo in Turchia con la notizia risalente a ieri della morte di questa giovane compagna di 25 anni, Dilek Doğan, assassinata dalla polizia a Istanbul durante una perquisizione all'interno della sua abitazione, morta dopo una settimana di agonia all'ospedale Khomeini, dopo che una pallottola delle forze di polizia aveva attraversato da parte a parte il suo bacino durante un tentativo di perquisizione avvenuto il 18 ottobre scorso nella casa della sua famiglia nel quartiere popolare di Kürşükamtuğlu. La polizia turca si era presentata all'alba presso l'abitazione della ragazza, che alla porta con il padre e la madre aveva detto ai poliziotti che non sarebbero entrati senza prima essersi tolti le scarpe, un comportamento che in Turchia e in altri paesi è considerato dimostrazione di rispetto. Non avrebbe immaginato probabilmente che questo gesto di orgoglio le sarebbe costato la vita. Un poliziotto ha estratto la pistola e, puntandola contro Dilek, ha sparato. Non appena Dilek nella giornata di ieri è espirata, il suo corpo è stato trasferito in un istituto di medicina legale senza che venissero avvisati avvocati e famiglia. Ancora in queste ore gli avvocati è stato negato l'ingresso nello stabile, mentre centinaia di uomini in assetto antisommossa si sono disposti di fronte agli ingressi, accompagnati dagli idranti. Il contesto in cui si inserisce questa vicenda dell'operazione di polizia in cui Dilek ha trovato la morte è quello di una lunga serie di perquisizioni e intimidazioni che il governo sta compiendo contro la sinistra rivoluzionaria nel paese, usando come infame giustificazione i sospetti per l'attacco suicida del 10 ottobre ad Ankara, nel quale oltre 1000 persone sono morte durante una manifestazione. Tutti sanno che l'attacco ad Ankara è stato perpetrato da individui vicini al radicalismo religioso sunnita, favoriti in tutti i modi da Erdogan durante questi ultimi mesi. Uno degli attentatori è già stato identificato dalla polizia ed è il fratello del militante suicida che si è fatto esplodere contro il centro di solidarietà per Kobane di Suruç, uccidendo oltre 30 persone. Insomma, questo è un po' il clima in cui si inserisce questo assassinio di questa giovanissima compagna. Dilek era una compagna della sinistra marxista-leninista molto conosciuta e stimata in diversi quartieri di Istanbul. La polizia sostiene che facesse parte del partito Fronte Popolare Rivoluzionario di HKP, noto come Fronte a Istanbul. È un'organizzazione radicata in diversi quartieri, soprattutto Aleviti, una tendenza religiosa non sunnita dell'Islam presente principalmente in Turchia, pur essendo estranea a qualsiasi credo religioso. Nel 2015 è stata impegnata soprattutto in una serie di azioni contro la polizia e la magistratura in seguito all'uccisione nel 2013 di un ragazzo del quartiere Khomeidani, Berkin Elvian, da parte della polizia durante le proteste per Gezi Park e Taksim. Insomma, questa è la notizia da tenere ben presente, insomma, scriversela in testa di questa compagna assassinata, l'ennesimo assassinio della polizia in Turchia, in questo caso a Istanbul, nei confronti di compagni e compagne. Torniamo sempre con un altro aggiornamento internazionale, questa volta dalla Cisgiordania, dalla Palestina. Un un altro weekend di aggressioni nei confronti dei palestinesi, di risposte da parte della popolazione nei confronti delle forze di sicurezza israeliane. È stato un altro weekend, leggiamo da Nena News, è stato un altro weekend di sangue, quello appena trascorso nei territori palestinesi occupati, l'ultima vittima delle violenze che si susseguono ormai ininterrotte dallo scorso 1 ottobre e che i media hanno definito una nuova intifada è Dania Irshad, 17enne di Hebron. È stata uccisa ieri, lunedì 26 ottobre, vicino alla moschea Al-Ibrahimi, nel centro della città cisgiordana occupata, mentre tentava di passare il checkpoint. Secondo l'esercito israeliano, aveva un coltello nelle sue mani. Secondo alcuni testimoni, si stava avvicinando al checkpoint con lo zaino da scuola quando le è stato intimato dai soldati di tirare fuori il coltello dallo zaino. Pochi secondi dopo cadeva a terra colpita dal fuoco dei militari che l'hanno circondata e lasciata in una pozza di sangue senza chiamare subito l'ambulanza. Dania è la 57esima palestinese uccisa nell'ultimo mese dall'esercito israeliano. A fronte di 9 israeliani feriti a morte è anche un altro numero di quella pratica controversa che alcuni giornalisti e attivisti hanno definito omicidio extragiudiziale, che consiste nello sparare a vista contro persone sospette, arabi soprattutto, e abbatterle prima che possano attaccare qualcuno, solitamente con un coltello. Se, come riporta Man News, il totale dei palestinesi presunti assalitori abbattuti dagli israeliani ammonti a 29 persone, in alcuni casi le organizzazioni israeliane e palestinesi per i diritti umani hanno mostrato che non rappresentavano un pericolo. Nel weekend si è inoltre assistita a una serie di attacchi tra coloni israeliani e residenti palestinesi in Cisgiordania. Il 20enne Azam Azmi Shalalda è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre raccoglieva le olive nel villaggio di Wadi Sair. Colpi sparati da un colono residente nella vicina colonia illegale di Gush Etzion. Secondo la versione dell'israeliano, Shalalda avrebbe provato ad attaccarlo con un coltello e sarebbe fuggito. Quindi l'uomo l'avrebbe ritrovato nel campo che raccoglieva le olive. Come conseguenza del tentato omicidio, le forze di sicurezza israeliane hanno sparato e ferito 7 palestinesi nel villaggio di Sair. Un colono di 58 anni, invece, è stato ferito da un palestinese dopo che era sceso dalla sua auto per affrontare un gruppo di ragazzi che lanciava pietre alle auto dirette alla colonia illegale di Metzad, vicino al villaggio di Sair. Il portale Middle East Eye ha invece riportato che un'auto palestinese è stata data alle fiamme a Gerusalemme Est dopo essere stata sfregiata con slogan razzisti e con i segni comunemente lasciati dai gruppi di estremisti ebraici. Intanto le nuove misure annunciate dal governo israeliano, cioè l'installazione di telecamere di sorveglianza tutte intorno all'area della spianata delle moschee, luogo simbolo della nuova ondata di violenza nei territori palestinesi occupati, una grande idea, secondo il segretario USA John Kerry, che sabato scorso ne ha discusso con il re di Giordania Abdallah II e con il presidente della ANP Mahmoud Abbas. Una nuova trappola, secondo il ministro degli esteri palestinese Riyad al-Maliki, mentre il segretario generale dell'OLP ha ricordato che Abbas avrebbe detto a Kerry durante l'incontro di guardare alle radici del problema di Al-Aqsa, e cioè all'occupazione continua. Per il premier Netanyahu, che definisce la decisione necessaria in primo luogo per confutare l'affermazione che Israele sta violando lo status quo, in secondo luogo per mostrare da dove vengono realmente le provocazioni e per prevenirle. Proprio l'afflusso sempre crescente di turisti ebrei, meglio noti come attivisti per la riconquista del Monte del Tempio, scortati dall'esercito nel terzo luogo sacro dell'Islam, tuttora sotto la giurisdizione del re di Giordania, ha scatenato la rivolta dei palestinesi, che da sempre denunciano i piani del governo israeliano di mettere le mani sulla totalità di Gerusalemme Est e ridurre al minimo il territorio abitato e frequentato dai palestinesi. Insomma, questa era l'aggiornamento che viene dalla Cisgiordania. Andiamo a leggere brevemente negli ultimi istanti che ci rimangono, sempre rimanendo sulla questione palestinese, un altro articolo preso da Contropiano, su che lo leggo direttamente, la saggezza di Roger Waters, l'artista che odia i muri e le guerre. Vabbè, noi sappiamo, o insomma tutti sappiamo, che Roger Waters si dichiara da sempre solidale con la lotta per la liberazione dei territori palestinesi e contro il muro che separa i territori israeliani da quelli palestinesi. Andiamo a leggere direttamente l'articolo. Lo abbiamo più che apprezzato come frontman dei Pink Floyd, ma lo apprezziamo ancora di più quando, oltre ad una musica unica e immortale, produce pillole di saggezza e impegno politico. Stiamo parlando di Roger Waters, ossia di uno dei perni dei Pink Floyd. Hillary mi preoccupa, ho il terribile presentimento che possa diventare la prima donna presidente a sganciare una fottuta bomba atomica contro qualcuno. C'è qualcosa di spaventosamente aggressivo in lei e ha quel tipico sguardo da politico che dice: da me non avrai mai una parola di verità. Pur considerando Hillary Clinton un male minore rispetto ai repubblicani, all'ex leader dei Pink Floyd, Roger Waters, non piace affatto la candidata democratica, che a suo giudizio potrebbe rendere ancora più guerrafondai gli Stati Uniti. Nell'intervista rilasciata a magazine Rolling Stones, Roger Waters ha espresso invece la sua simpatia nei confronti del rivale della Clinton all'interno del Partito Democratico, Bernie Sanders, famoso come il socialista del Vermont. Sembra la persona giusta per resistere contro le grandi multinazionali e le banche e lottare per le minoranze, la classe media e la classe lavoratrice di questo paese. Waters, che di recente ha pubblicato una nuova versione dell'album The Wall, che vive da tempo a New York ma non è cittadino americano. Waters è anche noto le sue prese di posizione contro Israele in solidarietà con il popolo palestinese, suo l'invito ai musicisti di tutto il mondo a boicottare i concerti sul territorio israeliano. Vabbè, questa insomma era l'ultima notizia, vabbè, un po' pittoresca, simpatica se vogliamo, che comunque ci riporta sempre sulla questione e il contesto culturale che sta e che ha comunque una rilevanza, ha un'importanza insomma anche su il contenuto politico poi della questione di cui appunto stavamo parlando prima, con gli aggiornamenti che venivano dalla Cisgiordania. 11:29 minuti, noi siamo così in chiusura.
Rilancio un'ultima, sì, un'ultima da Bologna, insomma, che rispetto a una scadenza che ci sarà l'8 novembre, il 28 appunto di ottobre, mercoledì 28 ottobre, ci sarà un'assemblea preparatoria, diciamo, per accogliere Salvini che arriverà a Bologna. Leggo brevemente proprio un flash: si avvicina il giorno in cui Salvini